Matteo, ce ne sono in realtà altre presentazioni, si trovano anche in Matteo, in Marco e Luca, ma io vi dico questa. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 4, versetti da 1 a 11, leggiamo così. Poi Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere messo alla prova del diavolo. Avendo digiunato 40 giorni e 40 notti, dopo ebbe fame. E gli si avvicinò il tentatore dicendo: tu sei il figlio di Dio, parla, in modo che questi sassi diventino pane. Ma Gesù rispose, in risposta gli disse, è scritto, non di solo pane che trae l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Poi il diavolo lo prese e lo porta alla città santa e lo pose sulla parte più alta del santuario e gli dice, se sei figlio di Dio, buttati di sotto. È scritto infatti che comanderà gli angeli suoi di stare intorno ed essi ti solleveranno sulle mani, perché tu non urti il tuo piede contro un sasso. Gesù gli disse, d'altra parte è scritto, non mettere la prova al Signore Dio tuo, di nuovo il diavolo prende la porta su un monte altissimo e gli mostra tutti i regni del mondo, quello del loro fasto, e dice, ti darò tutte queste cose se gettandoti a terra ti prostrerai davanti a me. Allora Gesù gli dice, vattene Satana, infatti è scritto, ti prostrerai davanti al Signore Dio e a Lui solo renderai culto. Poi il diavolo lo lascia ed ecco che si avvicinano degli angeli e lo servivano. Io credo che questo discorso delle tentazioni sia un discorso molto interessante che appunto ci pone davanti al tema della secolarizzazione, al tema di questi due giorni. Però per affrontarlo, secondo me, noi dobbiamo fare una fondamentale premessa, che poi è quello che in realtà ci turba di più, ci rende più difficile affrontare il tema. Il modo in cui noi abbiamo organizzato la nostra Chiesa, le nostre Chiese, uso al singolare, ma intendo naturalmente diverse tradizioni che si sono formate, è forma o sostanza? Cioè il fatto che noi abbiamo un culto, una celebrazione, una messa fatta in un certo modo, il fatto che noi abbiamo una organizzazione, un sistema fatto in un certo modo, è sostanziale o solo formale? È attaccamento a quello che noi riteniamo fedeltà a Dio, oppure invece è difficoltà a dialogare col mondo come esso è e non come noi vorremmo che fosse? Vi faccio un esempio tratto dall'esperienza della Chiesa Valdese, quindi tolgo aspetti potenzialmente polemici. Il culto valdese e il culto della Chiesa metodista sono sostanzialmente uguali come contenuti, è stato, diciamo, fissato così come voi lo trovate se andate una domenica alla Chiesa Valdese nel 1974, cioè la disciplina valdese, sarebbe quella quel contenitore di regole, forme, regolamenti, sistemi con cui funziona la nostra Chiesa, che del nostro sistema è deciso e determinato dal sinodo, quindi non da un'autorità esterna a noi stessi, è stato fissato così nel 74, partendo naturalmente da un'origine più antica che è la confessione di fede valdese del 1655, che è quella che stabilisce il credo della nostra Chiesa. Uno si potrebbe chiedere che cos'è che è rimasto uguale a se stesso, non dico dal 1655, ma dal 74 a oggi. Il mondo del 1974 era completamente diverso dei sistemi di comunicazione che noi abbiamo. Per fare un esempio chiaro, il primo PC è arrivato in Italia in forma, diciamo, utilizzabile e che noi ormai credo tutti e tutte sostanzialmente utilizziamo nell'82. Il primo cellulare, e qui si potrebbe dire chi non ha mai usato un cellulare alza la mano e nessuno alzerebbe, è del 1990. Cioè noi comunichiamo in un modo completamente diverso da quello che è decretato, deciso dai nostri testi fondamentali. Le tentazioni degli Evangeli sono tutte all'inizio. Cioè, Gesù ha dovuto lui stesso affrontare la tentazione del diavolo prima di iniziare il suo ministero. Non sono un'esperienza, sono la premessa. Cioè, se tu vuoi essere cristiano, se tu vuoi essere cristiano, devi affrontare le tentazioni del diavolo. Il diavolo, personaggio molto suggestivo, legato o alla nostra infanzia o ai nostri pregiudizi spesso su persone che in quanto tali credono, in quanto credono del diavolo, sono più arretrati di noi. In realtà il diavolo non è quel omino o strano ibrido con gli zoccoli e la coda dell'immaginario, ma è invece un personaggio concreto, cioè un personaggio capace di vedere la realtà con le sue ricche sfumature e metterci in difficoltà. Della lettura, ma credo che in realtà questo brano fosse già ben conosciuto anche prima, per esempio colpisce che il diavolo parla lo stesso linguaggio di Gesù, cioè è la stessa lunghezza d'onda, cita la scrittura esattamente come Gesù la cita, ha gli stessi codici comunicativi e uno potrebbe dire, potrebbe notare che in effetti l'aspetto potenzialmente diabolico e problematico della religione, della scrittura, c'è fin dall'inizio. Qual è il motivo per cui Caino e Abele confliggono? Perché Caino uccide Abele? Per motivi religiosi. Uno non ha apprezzato l'apprezzamento di Dio del suo sacrificio. In fondo la scrittura ci dice che dentro la religione, anche la nostra religione, c'è sempre qualcosa di potenzialmente aggressivo, addirittura omicida. Un altro aspetto molto interessante di quelle delle tentazioni è il fatto che ci sono questi giochi di specchi, no? Gesù digiuna 40 anni, 40 giorni, e questo ci rimanda ai 40 anni del deserto dell'Esodo. Ma allo stesso tempo il fatto che le tentazioni avvengano nel deserto ci fa capire quanto l'esperienza di fede può anche essere un'esperienza di deserto, di un senso di abbandono, una necessità di essere nutriti, sia spiritualmente, sia anche fisicamente. Quali sono le tentazioni dell'Evangelo di Matteo? Sono tre: miracolo, popolarità e potere. Allora, il diavolo dice a Gesù: se tu sfamerai la gente ti seguirà, se tu la stupirai, riempirà le piazze, se tu la governerai, li possederai. E cosa risponde Gesù? Essenzialità, autenticità e fiducia. Ecco, se noi analizziamo l'esperienza della Chiesa, ripeto, uso il singolare, anche se sono assolutamente convinto che le chiese siano sempre plurali, lo siano sempre state e non possano che essere. Se noi analizziamo però il modo di essere chiesa che conosciamo, ecco, vediamo che effettivamente le tentazioni del diavolo sono spesso esperienza, forse non quotidiana, ma perlomeno annuale. Allora, pensiamo a come organizziamo le nostre opere caritatevoli. Noi lo chiamiamo diaconia nel vocabolario del metodista, credo che nel vocabolario cattolico si possa dire caritas, però insomma questo è già il rapporto solidale con gli altri. Noi sfamiamo indubbiamente, però possiamo anche dire che dietro lo sfamare c'è sempre una piccola speranza. speranza che questo porti la gente in chiesa, no? Vi faccio due esempi, uno tratto dalla mia personale infanzia. Io sono nato in una famiglia cattolica a Milano negli anni 60 e ricordo, ma forse è un ricordo che si può estendere anche ad altri, che il cinema dell'oratorio costava 50 lire, mi sembra, ovviamente era normale che uno prima di andare al cinema andasse a messa a confessarsi, cioè il nutrimento dello spirito, per così dire, quando poteva essere Bud Spencer come spirito, no? e del divertimento dovevano necessariamente essere abbinati, ma la stessa, una cosa simile si può dire anche per le chiese evangeliche. Se uno avesse modo di guardare alle statistiche delle chiese protestanti in Italia tra il 45 e il 70, vede che ci sono molte chiese che non esistono più o sono ridotte all'omicino, e potrebbe però ricordare che molte organizzazioni caritatevoli degli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale si appoggiavano alle chiese valdesi per distribuire il cibo, le coperte, eccetera, eccetera. Anzi, ci sono in alcuni posti che si trovano ancora i bidoni con scritto Gift of the People of the United States. Cioè, allora, c'era comunque un incentivo ad andare in chiesa, perché in chiesa poi magari riuscivi anche a portare a casa un pasto un po' più decente. Oppure la seconda tentazione, la tentazione della popolarità. Chi di noi non prova invidia per i gruppi che riempiono gli stati? Testimoni di Geova che riempiono lo stadio per le loro battesimi. Cioè, chi non ha invidia della popolarità, senza poi naturalmente stare ad approfondire quali sono le dinamiche interne di questi gruppi? Cioè, in fondo, essere un gruppo molto forte, molto coeso e, lasciatemi dire, un po' settario, ha il suo fascino. Certo che però, quando dai a capire quali sono le regole interne, ecco, diciamo che il fascino si perde un po' di più. Io personalmente vorrei avere naturalmente centinaia di persone in chiesa tutte le domeniche, però il fatto che se uno viene da me poi deve lasciare i suoi parenti, ecco, questo non mi sembrerebbe coerente. Oppure pensiamo al potere. Ecco, questo è un discorso molto più delicato. Io devo dire che sono stato molto colpito, come credo, vorrei dire spero, degli ultimi avvenimenti legati a Berlusconi, cioè essenzialmente il funerale in Duomo a Milano con l'arcivescovo. Perché secondo me noi parliamo, cioè le chiese parlano con i simboli, oltre naturalmente che con le parole, e un funerale di un certo tipo dice tutto rispetto a un rapporto di potere. E io questo lo accosto a due episodi. Uno che è molto lontano, è del 2010, quindi non ce lo ricordiamo forse in tanti, ma a me personalmente mi ha colpito il fatto che Berlusconi in diretta TV disse una bestemmia, tra l'altro in un contesto di una barzelletta su Rosibindi, quindi proprio il massimo, e ahimè l'arcivescovo Pischella, invece di biasimare, disse ma sì, ma contestualizzato. Ecco, secondo me questo è il problema del rapporto con il potere. Cioè, nel momento in cui tu abbracci il potere anche sotto il punto di vista simbolico, hai fatto una scelta e ti ricordi, o ti potresti ricordare, delle beatitudini quando Gesù dice che ogni potere ha una sfumatura diabolica, che non è evitabile. Non esiste il potere buono, esiste il potere sempre un po' diabolico. Peraltro mi viene da accostare questo esempio a un altro, sempre molto lontano, che però parlava assolutamente, cioè i mancati funerali di Welby nel 2006, in cui chiaramente farli o non farli avrebbe trasceso i contenuti di quello che il prete avrebbe eventualmente potuto dire durante la predica, perché era chiaramente una presa di posizione rispetto al dibattito di allora in Italia sull'eutanasia. Ecco, secondo me, appunto, il discorso delle tentazioni è anche questo, cioè rivelarci come noi parliamo attraverso dei simboli e quindi riconoscere la diabolicità. A che cosa? In che cosa risponde Gesù a queste tentazioni? Beh, risponde per esempio la tentazione del pane, risponde che esistono sicuramente le necessità materiali, infatti Gesù ha moltiplicato il pane e i pesci, ma le necessità delle persone vanno inquadrate nelle necessità globali, cioè le persone hanno bisogno di pane e spirito, che non vuol dire né solo spirito né solo pane. Tra l'altro, in un altro brano, come sappiamo, Gesù ci ricorda che i poveri li avremo sempre con noi, cioè non è possibile immaginare che ci sia una soluzione globale su questa terra, prima del regno di Dio, voglio dire, delle sperequazioni economiche e anche appaltate alla religione è problematico, e l'abbiamo visto bene col Covid in Lombardia, dove la sanità è ampiamente appaltata al privato anche religioso, e non è stata poi una gestione così entusiasmante dell'emergenza. Oppure pensiamo alla tentazione del fascino dell'apparire. Sembra molto antico, ma è anche molto moderno. Sembra molto moderno, ma è anche molto antico. Se qualcuno di voi conosce l'Apocalisse, naturalmente tutti conosciamo l'Apocalisse, qual è la forza dell'anticristo? La forza dell'anticristo è la capacità di sedurre. Cioè l'apparire è seducente e seduttivo. E tra l'altro Gesù in questo racconto ci ricorda anche che il dubbio accompagna sempre la fede, non è mai qualcosa di puro se non c'è anche del dubbio. Oppure pensiamo al potere. Allora, quando noi siamo spaventati dalla secolarizzazione, al di là dei meccanismi economici che non possiamo governare se non attraverso le scelte private, cosa fai tu personalmente dei tuoi soldi, delle tue ricchezze o povertà, la domanda è: noi siamo sicuri che la nostra preoccupazione sia assolutamente serena? Cioè che in realtà queste tentazioni non ci spaventino così tanto, perché ci portano lungo una strada un po' difficile, quella appunto denunciata da Gesù. Ecco, se posso permettere un altro aneddoto personale. Io ho iniziato, sono stato consacrato pastore nel 1989, e nel 1988 noi abbiamo un anno di tirocinio, che chiamiamo anno di Roma.
Ma no, non è qua. Niente. Mi sento un
po' meno. Quando ho iniziato il mio anno di Coppa, il mio anno di tirocinio, il professore di teologia pratica, che è quella che noi chiamiamo, quella che si crea nel teatro, mi suggerì di leggere due libri. Uno si intitolava Il mondo dei vinti, credo siano tedeschi. Io abitavo in un paese delle Alpi piemontesi, quindi insomma. E l'altro era questo: esperienze pastorali di Don Milani. Allora, credo Don Milani, quest'anno l'anno di Don Milani, insomma, tutti citano l'obbedienza, la virtù, la professoressa, insomma, quei testi che ti permettono una bella polemica. Credo che questo sia il testo meno letto, eppure più interessante, almeno per chi fa il pastore, credo anche il prete. Ecco, Don Milani del 54, quindi un tempo piuttosto lontano da quello che noi conosciamo adesso, raccontava, diciamo, rifletteva sul fatto che spesso noi cerchiamo di contrastare la secolarizzazione con gli stessi strumenti della secolarizzazione, e fa degli interessanti esempi, per esempio sul fatto che cosa fai?
Dica, professore,
cosa fai?
Dopo che
c'è avuto nessuno lì, allora, cosa fai tu per contrastare la pressione dei comunisti che ti rubano i magazzini col campo di calcio? Fai costruire la laboratorio del campo di calcio, e se i comunisti danno la maglietta, e se i comunisti danno la tesserina, tu gli dai la tesserina, eccetera, eccetera, eccetera. E spesso non ti domandi in quale spirale stai entrando, e che forse quello che viene all'oratorio per giocare a calcio gli interessa più giocare a calcio che andare all'oratorio. E questo è, io credo, il nostro problema. Il problema è che con un linguaggio molto più teologico, Lutero diceva il rapporto tra la fede e le opere, cioè è normale che la fede sia operante, ma è altrettanto fatale che le opere fagocitino la fede, perché la fede non si vede e le opere sì. E quindi bisogna stare attenti alla sensazione di essere trionfanti perché tutti vengono a giocare a pallone all'oratorio, perché alla fine a tutti interessa giocare a pallone, non all'oratorio. E adesso che scopriamo che ci sono mille alternative, perché ci sono in effetti mille alternative al nostro modo di esprimerci, siamo terrorizzati un po' di non essere più trionfanti come prima, un po' perché ci sentiamo scomparire. Allora, vi leggo una frase che dice così: non smettiamo di frequentare le nostre riunioni, non facciamo come alcuni che hanno preso l'abitudine di non venire, invece esortiamoci a vicenda. Questa frase non è sul giornale della settimana scorsa, neanche quella di un mese fa, ma è un versetto del Retro agli Ebrei. Cioè, già due o tre generazioni dopo Gesù, i problemi erano quelli che noi conosciamo. Perché? Perché partecipare ad una religione è qualcosa di molto complesso, e i motivi per cui tu partecipi o non partecipi non sono semplicemente identificabili, perché sono tanti e sono molto diversi, no? Vi ricordate quella dolcina che diceva: la domenica andando alla messa accompagnata dai miei amatori. Ecco, perché vai alla messa? Perché quella è l'occasione in cui posso vedere e farmi vedere senza che la pressione sociale mi condanni. Cioè, noi sappiamo che nel passato le motivazioni per cui la gente andava in chiesa erano tante, per esempio perché la cultura locale, la cultura ecclesiastica cristiana in larga parte coincidevano campane che suonano mezzogiorno, facciamo San Martino, cioè tutte queste cose qua che erano assolutamente funzionali in una società che non esiste più. E per esempio noi potremmo fare un'analisi abbastanza amara del fatto che spesso appartenere a una chiesa è più un elemento negativo che un elemento positivo, almeno a grandi, sui grandi problemi. La guerra in Ucraina ci dimostra che non è che se tutti e due sono ortodossi fanno la pace, perché non è così. E la storia del cristianesimo è piena di guerre tra cristiani della stessa religione, della stessa chiesa, della stessa cultura, che si uccidono, verrebbe da dire allegramente, scusate la valenza, ma come se questo non fosse, eccetera, eccetera. E poi questo è anche estensibile anche alle altre religioni, perché appunto anche i musulmani si uccidono tra di loro. Semmai l'essere cristiano o essere musulmano è stato spesso un buon motivo per ammazzare gli altri, non per rappacificarsi. Cioè l'esperienza di San Francesco che va dal sultano è un'esperienza marginale della storia della politica ecclesiastica mondiale. Non l'abitudine non era quella di andare dal sultano, da San Francesco, era andarci con la spada, non che gli altri fossero meglio, non è che stiamo dicendo che noi siamo peggio degli altri, noi siamo come gli altri. Però io vorrei dire, questo lo dico con convinzione, che non è mai il caso di disperare, perché Gesù ha detto: là dove due o tre si convertono nel mio nome, io sono con loro. Allora, il quorum per cui Gesù ci sia è essere almeno uno oltre me. Questa è la presenza di Gesù è garantita da non essere da solo, cioè la fede non è qualcosa che ti fai da solo. Però quando già ti metti in relazione con qualcun altro che crede, già Gesù c'è. E io credo che allora questo periodo critico, indubbiamente, che stiamo vivendo, è un periodo in cui stiamo imparando a scoprire, per esempio, che nessuno ha il monopolio della verità, ma tutti noi abbiamo un pezzettino di verità o stiamo cercando di scoprirlo. Io credo che l'antidoto più efficace alla secolarizzazione sia scoprire che le chiese possono essere quel luogo dove le persone ritrovano il senso di vivere, per esempio perché si sentono accompagnate e non giudicate, perché si sentono accolte, perché scoprono che pur nella loro stranezza, che ciascuno e ciascuna di noi naturalmente ha, possono essere accettati, se volete, per usare una parola grande, amate da Dio e anche dalle persone che stanno loro intorno. Naturalmente una delle parole che noi dobbiamo e possiamo utilizzare è la parola conversione, che spesso però è una parola vuota, nel senso che conversione, certo, tutti dobbiamo convertirci a Dio, che cosa poi voglia dire in pratica è più difficile da definire. Ecco, io vi faccio una piccola esperienza, questa volta non esclusivamente privata, è arrivato il
favorito.
È arrivato il... Allora, diciamo, grosso modo, negli ultimi
30 anni,
molte chiese valdesi e metodiste, non
forse molte,
hanno sperimentato un progetto, una cosa, difficile un po' provare la sintesi per definirlo, che si chiama essere chiesa insieme. Allora, che cos'era questo essere chiesa insieme? Che cos'è? Non che cos'era. Allora, l'emigrazione in Italia ha portato all'arrivo di molte persone, soprattutto provenienti dall'Africa, diciamo, quella che chiamavamo una volta l'Africa nera, cioè diciamo, le ex colonie, soprattutto inglesi, di persone evangeliche, di persone di tradizione protestante, metodista, battista, presbiteriana, eccetera, eccetera. E le chiese evangeliche si sono poste il problema di come accogliere. Ah, c'è stato un modello, soprattutto delle chiese battiste, che è stato quello di accogliere nel senso di avere una convivenza parallela. La mia chiesa io la uso la domenica dalle 10 al mezzogiorno e dalle 13 alle 17 la do ai battisti romeni, ucraini o cinesi. Questo tipo di accoglienza. Invece noi abbiamo scelto di cercare di inserire delle nostre strutture e quindi l'idea è quella, era e quella di avere delle persone di altre provenienze che siano nei consigli di chiesa, cioè l'organo che gestisce e governa la chiesa, che siano membri del sinodo. Ecco, accogliere, vi assicuro che non è affatto una cosa semplice nella realtà. Cioè, un conto è di raccogliere, certo, tutti dobbiamo accogliere, cioè, figuriamoci, siamo tutti fratelli e sorelle. Però poi dopo devi scoprire che il modo di celebrare il culto, il modo di pregare, il modo di atteggiarsi può essere molto diverso e di una diversità, e in alcuni casi può essere un po', diciamo così, sconvolgente. Vi faccio un esempio. Come anche nella tradizione cattolica, la colletta, cioè l'obolo del caso, è parte fondamentale del rito, cioè perché ha un valore simbolico molto, molto forte, cioè non è soltanto io ti do un euro, ma io partecipo come posso o come dovrei alla vita, alla condivisione, eccetera. Da noi di solito la colletta si fa più o meno come immagino durante la messa, cioè passa qualcuno con un piattino e raccoglie, poi se può essere un bambino che fa più bellezza, può essere un cassiere che è più professionale, questo non conta. Molte chiese africane invece fanno la colletta in un modo sconvolgente, cioè prendono un piatto qua e già tutti vedono quanto do, e già questo è imbarazzante, e arrivano danzando la gioia del dare. Ecco, vi assicuro che non è facile. Non è facile, e credo che non sarebbe neanche facile per una messa, cioè immaginarsi che a un certo punto tutte le persone arrivino danzando.
Ma in Africa si fa esattamente così, anche nelle chiese cattoliche.
Ma da noi no, il problema è che loro lo fanno solo come in Africa. Ma quando volete venire a farlo qua, è questo il problema. Cioè, questo è un aneddoto, ce ne sono anche di più profondi, ma questo forse è il più crescente, di come in realtà convertirsi, accogliere, eccetera, sia difficile, perché poi dopo sono le piccole cose che ti mettono in crisi, che tu non faresti mai, e che magari sei costretto o costretta in qualche modo a praticamente subire, ma poi dopo la fine dice, ma no, però questa domenica facciamo un sorrido. Ecco, in questo senso credo che la secolarizzazione sia però più un'opportunità che un limite, cioè l'opportunità di renderci conto che la vita, e io direi anche la scrittura, ci sfida, come ci ha insegnato. Io sono abbastanza convinto che la cosa più interessante di ultimo 50 anni della storia del pensiero cristiano sia la teologia femminista. E come ci ha insegnato la teologia femminista, ogni teologia, ogni modo che noi abbiamo di dire la nostra su Dio è qualcosa legato al nostro contesto. Cioè, noi siamo convinti di dire come Dio, e poi ci sono gli africani, invece la teologia femminista ci insegna che il mio modo di dire Dio è quello di un italiano, bianco, maschio, eccetera, eccetera. E quello di un africano è il suo, eccetera, eccetera. Tutte le teologie sono in qualche modo frutto del contesto, della situazione di chi le ha promosse. E quindi la secolarizzazione ci costringe a affrontare la diversità. E però affrontare la diversità fa crescere, fa cambiare, e quindi diventare un po' diversi. E allora ritorniamo alla domanda iniziale con cui concludo. quando noi guardiamo le nostre strutture, il nostro modo di organizzare la vita della Chiesa, sia sotto il punto di vista liturgico, sia sotto il punto di vista, come dire, pratico, siamo convinti che questo sia forma o sostanza? Perché se siamo convinti che il modo di essere cristiani del 2023 in Italia sia la sostanza, l'aurora è tutta l'esempio. Se invece siamo convinti che questa sia solo forma e che può cambiare, e che la Chiesa del 2123 sarà magari assolutamente diversa, ma ci saranno due o tre che credono in Gesù Cristo, allora lui sarà con loro, allora l'aurora si avvicina. Grazie.